18 minuti, è la terza parte di 24 mattino ed è mercoledì 28 ottobre. Di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Più avanti nel corso della trasmissione avremo ospite il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, col quale fare un punto su tutta una serie di cose, a partire dal vaccino, quando ci sarà, quando sperabilmente ci sarà, e per parlare anche di cure, perché in realtà su questo fronte, nell'emergenza, nella preoccupazione sui pronto soccorso, sulla situazione degli ospedali, ci dimentichiamo quanto in realtà le cure, la nostra capacità di testare il Covid siano avanzate in maniera prorompente negli ultimi sei mesi, da quando per la prima volta abbiamo conosciuto questo virus. E quindi per provare anche a dare un filo di speranza, E poi avremo ospite il viceministro all'interno Matteo Mauri per parlare degli scontri e delle violenze delle scorse ore. È il momento del punto di giornata con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Altri scontri, altre violenze nel mondo.
Sì, decisamente.
Negli Stati Uniti?
Decisamente. Ieri è stato ucciso un afroamericano a Filadelfia. Abbiamo l'audio, tra l'altro, di questa sparatoria. Dieci colpi, Paolo, che scatenano di nuovo la rabbia.
La scatenano a sei giorni dalle elezioni presidenziali. Si chiamava Walter Wallace, aveva 27 anni ed era affetto da turbe mentali, però minacciava i poliziotti con un coltello, insomma era una situazione molto difficile. Poi scontri micidiali, è stata travolta da una poliziotta che è molto grave in ospedale. E questa vicenda è importante perché ne rievoca tante altre, ma è importante anche perché la Pennsylvania è uno stato decisivo per le elezioni. L'altra volta fu uno stato che, schierandosi per Trump, che vinse qui per 48 a 47 d'un soffio, e gli fece vincere l'elezione, perché la Pennsylvania, le città importanti sono Filadelfia, che è una città intellettuale, e Pittsburgh, che è una città operaia, tutte e due in mano ai repubblicani l'altra volta. Dicevo, la Pennsylvania manda 20 grandi elettori, è come la Florida che ne ha 29, sono quei due stati decisivi. E per adesso i sondaggi davano Biden in vantaggio a Filadelfia di 7 punti, 52-45, ma adesso vedremo, anche perché noto una cosa che i sondaggi stanno facendo che non mi piace. Cioè, dopo aver dato Biden in vantaggio di 17 punti, 15, così, adesso cominciano ogni giorno gliene tolgono, sì, 3 punti, per carità, legittimo registrare gli umori, però io, questa è una tendenza mondiale, che quando si avvicinano le elezioni i sondaggisti, se la scelta è binaria a 2,
sì,
li fanno avvicinare. Allora quando io vedo questa scelta, in modo da poter dire
abbiamo colto il recupero
quando vedo questo fenomeno, penso che se rinasco farò il sondaggista, perché è troppo comodo. Uno fa i sondaggi. Non voglio mettere in discussione la scientificità, però quel modo di avvicinarsi alla scadenza, riavvicinando i contendenti, quando poi fu fatto anche in Italia per le regionali, no? Poi si è, sì, visto che invece i distacchi erano di 8 punti, 9 punti, è un modo, insomma, è una stranezza. Sì, ecco, la registro, sì, così. Negli Stati Uniti ferve, e quindi ci sono scontri anche al di là degli scontri che abbiamo visto in Italia in questi giorni, che sono scontri da non sottovalutare e non stimare, non per le cose in sé, perché c'è un tasso fisiologico di violenza, c'è, cioè, adesso non mi far fare il cinico, però
sì, che, vabbè, ma noi lo sappiamo che lo sei, quindi
non lo sono, no, assolutamente, però insomma. Però vedo, non so, oggi ho visto per esempio che Zero Calcare, che è un disegnatore molto, un fumettista molto popolare a sinistra, giustifica, sia pure con tutte le cautele del caso, questa rivolta, insomma, cioè, sì. Insomma, dice la protesta è legittima, lui si chiama Michele Rec, Zero Calcare, insomma, e poi c'è una forma che mi preoccupa ancora di più, che è una specie di tana libera tutti in cui ognuno fa quello che gli pare.
Sì.
Perché approfittando del fatto, persino alla Camera, ieri alla Camera a un certo momento è arrivato un SMS che ha detto ragazzi è aperta la mensa, cioè il loro ristorante
sì,
interno
alla sera, la sera. Poi ha cambiato sì, idea, poi ha cambiato idea Fico, l'ha fatta
Fico richiudere. Poi ha dovuto cambiare idea, però su questa cosa dei ristoranti c'è un'ira di Dio, c'è il sindaco di Venezia che ha avuto Luigi Brugnaro un'idea che ha fatto fare una cena alle 5 del mattino, una cena legale, sì. E quindi è andato in un ristorante con dei suoi amici alle 5 del mattino, si è fatto una gran mangiata, non so, poi gli sarà rimasto tutto sullo stomaco. In Sicilia Musumeci dice che lui vuol fare come in Trentino, dice anche noi siamo una regione autonoma, quindi pure noi apriamo i ristoranti quando vogliamo. A Pesaro Umberto Carriera ha aperto un ristorante, dice la multa me la pagano i clienti, sono già d'accordo con loro. Il resto del Carlino racconta che in Val Senales a Bolzano, sì. Insomma, provincia di Bolzano, le piste sono piene e come hai visto il Sole 24 Ore l'ha chiamato il paradosso delle Dolomiti, a pagina 8 c'è un bell'articolo, dice a Bolzano si scia, in Veneto no, ma che sistema è? Nel Sud Tirolo vanno i ribelli delle cene, cioè da Verona se uno vuole fare sì. Una cena si sposta in Sud Tirolo, si fa una
prenoti cena. A Bolzano, prenoti a Bolzano, ti fai quelle orette di macchina e vai a cena. Beh,
due ore nette. Sì, sì, però c'è sulla stampa un signore, dicevo, avevo i 20 anni di matrimonio, a nulla avrei rinunciato, sono andato lì abbastanza presto, ho cenato e me ne sono tornato a casa. Ad Alessandria il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Loci ha fatto il compleanno, ha celebrato il compleanno su un autobus, ha detto siccome su un autobus ci si può calcare e allora è andato a celebrare
però rispettando l'80% di riempimento credo.
Sì, esatto, e quindi con l'80%
senti, visto che abbiamo parlato di viaggi autostradali, scusami Paolo, io non posso non portarti su su questa cosa meravigliosa che ci racconta oggi il Sole 24 Ore, perché abbiamo questa nuova scadenza per autostrade che sono 10 settimane questa volta, che sono sì, il tempo dato da Cassa Depositi e Prestiti ad Atlantia per decidere
alla caducazione.
La
caducazione forse di questo passo arriverà a compiere i 2 anni e mezzo sì. Dal giorno in cui Conte la annunciò, perché quello che prevedo è che fra 10 settimane saremo al punto di partenza, a questo punto è facile previsione, sì. E allora invece di dare un'altra scadenza ravvicinata adesso diranno 10 mesi, poi 10 sì. Anni, 10 decenni e quindi... Ma
tra 16 anni ci ritroveremo qua a festeggiare il 18° compleanno della caducazione mai avvenuta
della caducazione.
A tutti gli effetti.
Ma guarda che sulle scadenze è veramente tutto da ridere, perché i ristori, cioè questi rimborsi che dovrebbe dare il governo, io sto prendendo nota delle date, un giorno Conte ha detto l'11 novembre, poi il giorno dopo, 2 giorni dopo, 13 novembre, ieri ha detto a metà novembre, io voglio vedere qual è il giorno preciso in cui questi ristori arrivano. Poi c'è Emma Dante, una sì. Famosa drammaturga, che sul Foglio dice che quella proposta di fare tutte le rappresentazioni cinematografiche, teatrali, su una rete che diventerebbe una sorta di Netflix italiana, l'ha studiata bene e l'ha definita una strunzata. Questo è il suo modo.
Senti, a proposito, scusami Paolo, l'hai vista sempre sul Foglio, cioè, questo basta il titolo del pezzo di Maria Rosa Mancuso sulla protesta contro la chiusura dei teatri, si intitola La rivolta dei fighetti,
questo è cattivo perché i poveri teatranti non capiscono, perché almeno dicono nei ristoranti si può mangiare a mezzogiorno, da noi sì. Neanche una matinée si può fare, non si capisce. E a proposito del insomma, tutti i giornali chiedono un rapporto scientifico che spieghi perché a mezzogiorno nei ristoranti non si prende il virus e la sera si prende. So che i ristoranti vengono chiusi la sera anche per evitare assembramenti d'altro tipo. Però ci sarà uno studio scientifico, e a proposito di studi scientifici, Paola De Micheli si è messa sotto accusa perché ha citato degli studi scientifici che dicono che sugli autobus, la cosa di cui parlavamo prima, i contagi non ci sono, sono molto pochi. Lei non ha saputo esibire questi studi scientifici, se non un rapporto della Santé Publique francese del 28 settembre, che però nel merito è molto vago. E poi si litigano, sì, i virologhi, Zangrillo all'attacco di Galli, Belpietro sulla Verità dice basta virologi in TV, tornino al lavoro in corsia, mettono ansia e si contraddicono, però poi nell'articolo se la prende solo con Galli
e non con Zangrillo. Difende Zangrillo. Paolo, perdonami, adesso vorrei portarti un attimo all'estero, perché c'è questa nuova copertina di Charlie Hebdo che sicuramente farà discutere e creerà problemi.
Sì,
però prima solo una citazione, te lo dico, non abbiamo il tempo di parlarne. Hai visto che l'epistolario di Nicola Zingaretti si è arricchito di un nuovo, nuovo elemento, un'altra Lettera Repubblica.
Avrei voluto fare tutta la rassegna su quello, ma tanto manderà anche una lettera domani e dopodomani, quindi
non
mancherà occasione.
No, non c'è problema.
Le conservo tutte le lettere di Zingaretti, sono bellissime perché spesso c'è anche lì un ultimatum, non è la caducazione,
ma è di qualche altro tipo.
Ultimatum. No, questa cosa che citi tu di Charlie Hebdo, c'è una vignetta sulla copertina arrivata stamattina con un Erdogan che in mutande, con una bibita in mano e la lingua di fuori, alza la gonna di una donna velata, guarda quello che c'è sotto e dice «Oh, eccolo qui, questo è il profeta». Non, insomma,
tosta,
c'è una, sì, è bella tosta. C'è il mondo musulmano, l'Unione dei Musulmani di Francia che esprime sdegno. Oggi segnalo che c'è un intelligentissimo articolo di Ernesto Galleralloggia sul Corriere della Sera sulle difficoltà dell'Occidente nello scontro, nel confronto col mondo islamico, e che non è una cosa che si limita alla Turchia, perché i giornali danno notizia che in Bangladesh sono state fatte sono sfilate 40.000 persone contro la Francia. Attenzione, perché questa cosa di Charlie Hebdo, che tu hai notato per prima stamattina, è un innesco potente.
Paolo, ci sentiamo domani mattina dopo il GR. Buona giornata, ciao.
A te, buona giornata. Ciao.
Di nuovo 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, o l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Adesso torniamo ad occuparci di Covid, però vogliamo farlo cercando di, diciamo, non dico di portare un po' di speranza, però ragionare un po' sulle cure e sulle prospettive del vaccino. E lo facciamo con Nicola Magrini, che è direttore dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno Magrini e grazie per aver accettato il nostro invito. Eccoci.
Buongiorno a voi.
Eccoci. Partirei proprio dal vaccino. Che speranze ci sono di averlo a questo punto, mi scusi, dico entro il 2021, perché averlo entro quest'anno mi sembra decisamente difficile, se non impossibile. Che dice lei?
Ma dico innanzitutto che i vaccini non saranno uno solo né due, ma sono almeno 6 o 7 in fase molto avanzata di sviluppo clinico, e quindi avremo i dati degli studi clinici verso fine anno, i primi mesi dell'anno prossimo, di 3 vaccini probabilmente, che viaggiano insieme come prima velocità, e di ulteriori 3 entro primo semestre, primi 9 mesi del prossimo anno. Quindi questa è la situazione di rapida evoluzione, che però non può saltare diciamo così i passi naturali di valutazione, e massimamente per la sicurezza, per tutti quelli che ci ascoltano, ma abbiamo ancora molti dubbi sull'efficacia. Quali di questi arriverà, con quale efficacia, per quale tipo di utilizzo?
E quindi può sembrare una domanda politica, ma non lo è. E quindi l'idea di avere un vaccino entro dicembre è impensabile.
Averlo, come dire, in uso, averlo in uso clinico, cioè a disposizione dei soggetti a rischio, mi è capitato di dire che potrebbe essere, se non è dicembre, gennaio-febbraio, quindi non è che il 31 dicembre c'è una svolta nelle nostre vite. Siamo in attesa, come agenzia regolatoria europea, di ricevere i dati clinici che dovrebbero arrivare, non sono ancora arrivati, e quindi servono i dati per poter parlare. Se arrivano a fine novembre serve un'osservazione attenta, probabilmente anche valutare alcuni quesiti o aree di interesse dei regolatori per capire se tutti i passaggi sono verificati. Quindi siamo in questa condizione di grande corsa, ma anche di grande attenzione e valutazione seria. Sì,
e di attesa, naturalmente. Senta, Magrini, dall'inizio della pandemia, che poi abbiamo appreso nei giorni scorsi, si è lasciato un po' sfuggire che lei è stato contagiato dal Covid in marzo, da quel momento abbiamo appreso tantissime cose su questo virus. Non abbastanza, ovvio, però abbiamo appreso tantissime cose. E adesso sappiamo trattarlo molto meglio. Quali sono i farmaci più efficaci al momento? Come viene trattato un paziente Covid?
Ah, diciamo che per tutte le fasi ci sono approcci e trattamenti differenti, perché è una malattia che non sempre, nella maggior parte dei casi, non evolve. In alcuni casi ha una progressione fino a polmonite. Ma la parte più preoccupante è se questa polmonite, di solito nella seconda settimana, evolve ulteriormente per una serie di processi infiammatori autoimmuni che vengono innescati. Ecco, quindi non c'è un trattamento uguale per tutti. Nella fase domiciliare devo dire, possiamo dire che la cosa migliore da fare è la vigile attesa e trattare, ovvero non usare farmaci e usare solo farmaci per ridurre la febbre se superiore ai 38 o 38,5. Per i pazienti ospedalizzati abbiamo cambiato molto l'approccio, e oggi l'approccio per i pazienti più gravi, oltre all'ossigeno, che rimane uno dei cardini della terapia, sono il buon vecchio e caro cortisone e l'eparina, che in qualche modo rappresentano un nuovo standard di cura per tutti i pazienti più gravi. E ci sono farmaci antivirali di moderata efficacia, in corso anche di riposizionamento, il remdesivir, dato che i primi dati lo indicavano molto efficace o più efficace in assenza di cortisone, in presenza di cortisone probabilmente la sua efficacia è più limitata, e ulteriori farmaci sono in corso di studio.
Sul remdesivir che indicazioni abbiamo? Cioè, quanto adesso non c'è ancora un ok da parte vostra, mi pare, Magrini, no?
No, l'ok di AIFA ha seguito l'indicazione europea, che è un'indicazione in qualche modo restrittiva, posizionata in una fascia intermedia di pazienti con polmonite e sotto ossigeno, ma non intubati. Questa è l'indicazione d'uso, e diciamo che avendo il cortisone dati migliori si è indicato il cortisone come standard, e questo remdesivir come farmaco aggiuntivo in alcuni pazienti.
Ci sono poi altri due trattamenti dei quali si parla tantissimo, lei lo saprà, Magrini, perché glielo chiederanno sempre, perché sono oggetto tanto di molte discussioni sui social, quanto di, se vuole, anche dibattito politico, purtroppo è così. Il primo è l'idrossiclorochina. Che cosa ci dice su quel fronte?
Dico con un sospiro, perché i dati hanno sempre confermato via via che si sono stati prodotti un effetto non solo nulla, ma anche potenzialmente in pazienti non screenati con un elettrocardiogramma, anche possibili effetti indesiderati cardiaci. Quindi i dati di efficacia sono assolutamente carenti, e purtroppo anche di recente alcuni ricercatori di base hanno messo in dubbio i modelli preclinici, cioè animali. E quindi i dati per la clorochina sono molto deludenti, e attualmente non è un'opzione terapeutica.
Lo dice con un sospiro perché gliel'avranno chiesto molte volte e immagino anche con dispiacere, perché se si trova un farmaco in più che possa curare, no? Che possa aiutare contro il Covid è meglio, ovviamente. Il plasma autoimmune?
Il plasma autoimmune in qualche modo è diverso, è anch'esso accompagnato da un sospiro, perché è stato accompagnato da fortissime polemiche che non hanno ragione d'essere in questo momento di grave crisi, in cui tutti dovremmo convergere con un atteggiamento simile e senza dubbi né dubitare della fiducia complessiva del sistema. Il plasma ha avuto dati, diciamo così, preliminari, via via non completamente confermati. Ancora la settimana scorsa c'è stato uno studio indiano completamente negativo, se vogliamo forse con un plasma non ottimale come quantità di anticorpi, ma i dati degli Stati Uniti, che l'hanno usata abbondantemente, non sono stati convincenti né confirmatory, come si dice, non hanno confermato. Pertanto l'Italia sta conducendo uno studio randomizzato che sta procedendo ora con maggiore rapidità, purtroppo vista la presenza dei pazienti, e credo che bisogna arrivare a un migliaio di pazienti per capire se di nuovo nella fascia intermedia, nei non troppo gravi, cioè intubati, e nei non in fase iniziale, questa terapia, che è una vecchia terapia in qualche modo aggiuntiva, no? Si trasferisce un po' di plasma da un paziente sopravvissuto a un paziente ricevente, se questi 200 millilitri possono dare un contributo. Certamente ci attendiamo da questo e anche degli anticorpi monoclonali, che sono un potenziamento di questa terapia, un grande potenziamento, un possibile effetto positivo.
Che tempi prevede per il termine di questa sperimentazione, Magrini?
Dunque, gli studi...
Quella sui 1000 pazienti dei quali ci dicevo.
Siamo tra i 150 e i 200 in questi giorni, e se i centri aderenti potessero anche aumentare, perché ci sono alcuni rallentamenti amministrativi purtroppo nel nostro sistema, che non è agilissimo, noi ci auguriamo nei prossimi 2 o 3 mesi di avere questi dati, non è questione di giorni.
E ripone più speranze nel vaccino o nelle cure?
Ma in entrambi, saranno entrambi a disposizione. Noi avremo comunque, anche col vaccino presente, da affrontare una grande, chiamiamola sfida, come si dice oggi, di vaccinazione di massa degli adulti, che non abbiamo mai vaccinato. Noi siamo molto bravi a vaccinare i bambini e siamo abbastanza bravi a vaccinare i nostri anziani, dico abbastanza perché possiamo migliorare. La fascia intermedia, che fa la maggioranza della popolazione, per l'Italia sono 40 milioni circa, che andrà vaccinata per Covid, sarà un enorme sforzo organizzativo e i vaccini andranno, come dire, collocati e via via effettuati. Sarà un grande sforzo organizzativo, lo ripeto.
A proposito di vaccini, c'è la questione del vaccino antinfluenzale. Lei prevede che si arrivi. Allora, quest'anno è un anno particolare, l'abbiamo detto 1000 volte. Le scorte che hanno fatto le regioni sono delle scorte che in tempi normali, in tempi non di Covid, sarebbero state uno spreco di denaro, per quanta gente normalmente si vaccina per l'antinfluenzale. Quest'anno ovviamente è diverso. Lei prevede che ci possa essere una carenza di scorte anche a livello globale di vaccino antinfluenzale?
È una domanda difficile, io auspico di no, perché, ma sarebbe comunque un grande successo se così fosse, perché vorrebbe dire che abbiamo vaccinato quasi il doppio di quello che vaccinavamo gli anni passati. Per dare una notizia anche di conforto, io credo che grazie alle misure molto strette che stiamo tutti osservando di distanziamento fisico, di mascherine, di lavaggio mani, la trasmissione del virus influenzale sarà fortemente rallentata, come abbiamo già visto nell'emisfero australe. L'Australia e altri paesi hanno praticamente qualche mese fa sopravvissuto indenni il loro inverno, che di solito è gravato dall'influenza. Credo quindi che sarà un'influenza mild, lieve, e a causa delle misure che stiamo adottando, e il vaccino sarà un ulteriore aiuto. La combinazione dei due non ci dovrebbe portare a una carenza di vaccino, che sarebbe creata da un'adesione straordinaria mai vista prima della popolazione.
Un'ultima domanda nello specifico. Nei giorni scorsi l'avrà visto Magrini, poi decida lei se vuole rispondere al suo ruolo istituzionale oppure no. È esploso il caso di questi 500.000, non ho capito se 500.000 o 100.000, non è chiaro, vaccini comprati anti-influenzali, comprati alla regione Lombardia, una parte proveniente dalla Cina che non ha ricevuto il vostro ok. È una cosa temporanea o state verificando, state ancora lavorando su quella partita di vaccini anti-influenzali?
La più recente polemica riguardava un... Ha ragione lei,
perché ce n'è una ogni giorno praticamente.
Esatto, la più recente polemica di uno o due giorni fa riguardava un vaccino che invece avevamo autorizzato come importazione perché veniva dagli USA, dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece la possibilità di avere un'extra scorta di un vaccino cinese non autorizzato per l'Europa e quindi nemmeno per l'Italia, non è un compito di AIFA. Noi possiamo, insieme all'Istituto Superiore di Sanità, certificare alcuni dati, come dire, a distanza per quello che si può sapere, servirebbe un'azione una decisione di importazione diretta da parte del ministro, non di AIFA, cioè non è una procedura ordinaria.
Sì. Una procedura straordinaria, dunque. La ringrazio e grazie a Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e saluto Matteo Mauri, vice ministro dell'Interno, che torna da noi. Mauri, eccoci, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti.
Allora, nei giorni scorsi sulle piazze italiane, nelle piazze italiane si sono mischiate un po' di cose, ultradestra, ultrasinistra, gente normale che era là per manifestare, per protestare contro il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pezzi ci raccontano oggi i giornali di periferie nervose per questa fase che hanno attraversato. Come reagisce il governo?
Sì, aggiungerei anche frange di curve del calcio, di ultras, e anche criminalità organizzata, almeno in alcune realtà, faccio l'esempio di Napoli, per cui c'è un impasto che si è realizzato in alcune situazioni che obiettivamente è un impasto pericoloso e che soprattutto è costituito da figure, da organizzazioni o da frange che non hanno certo l'obiettivo di interpretare un bisogno, necessità, difficoltà che hanno molte categorie del paese, ma esclusivamente quello di acquisire visibilità oppure di acquisire potere. La reazione da parte dello Stato si vista, e cioè grande attenzione a chi protesta in maniera legittima, democratica e non violenta, perché capiamo perfettamente le difficoltà che vive buona parte del nostro paese, ma grandissima determinazione per contrastare ogni tipo di violenza di qualsiasi genere.
Temete, Mauri, che su questo fronte ci sono delle esplosioni ulteriori di violenza? Temete che, per così dire, mi lasci usare una frase esagerata, che le piazze esplodano?
Ma noi siamo in allerta da mesi ormai. Lei si ricorderà che già da marzo il Viminale, il ministro Lamorgese, ha messo tutti in guardia su questo tema, perché è chiaro che la chiusura, allora il lockdown, ora altre misure restrittive, creano problemi veri e reali a molte persone e di conseguenza questo crea tensione sociale, per cui è un pericolo evidente, non è solamente un pericolo strumentalizzato, però il pericolo vero è che questi pezzi si salvino e provino a costruire un clima di tensione generalizzato, per cui il rischio c'è, ma è anche molto alta l'attenzione sia dal punto di vista del controllo della piazza per capirci, e anche dal punto di vista dell'intelligence, cioè sui lavori che diciamo non si vedono ma evitano anche guai peggiori. Sicuramente il timore c'è, ma c'è anche grande preparazione, grande consapevolezza.
La ministra Lamorgese ha chiesto in qualche intervista che leggiamo oggi a chi protesta pacificamente di isolare i violenti. È un po' difficile oggettivamente, Mauri, in situazioni di questo genere. Cioè, parliamo, la gente che scende in piazza normalmente sono commercianti, sono baristi, ristoratori, insomma non è che abbiano una gestione della piazza. Lei viene da quella, in parte da quella cultura del vecchio PC, per intenderci. Quindi sarà un po' difficile fare un'operazione di quel genere.
Beh, è chiaro che il grosso di questo lavoro lo devono fare le forze dell'ordine, come devo dire l'hanno già fatto, però è anche vero che in alcune situazioni sono stati gli stessi organizzatori di manifestazioni democratiche pacifiche a isolare i pezzi invece più facinorosi o quelli che strumentalmente si stavano infilando. E diciamo, è un'attenzione che si deve mettere nel momento in cui si costruisce il momento di protesta, questo è molto importante, evitando che entrino fin dall'inizio e entrino nella parte organizzativa e poi di concerto anche con le forze dell'ordine nella gestione della piazza. Però diciamo, il tema è tutti devono stare molto attenti a non farsi strumentalizzare, perché una protesta legittima deve avere, ha il diritto di avere la voce e non può permettersi, e nemmeno noi, le istituzioni, possono permettersi che venga in qualche modo travisata negli obiettivi, nell'interesse di chi protesta e di chi, come dire, avanza alcune rivendicazioni in maniera legittima, e l'interesse collettivo, perché voi avete visto le devastazioni che hanno fatto in giro per la città, assolutamente gratuite, cioè costruite proprio per creare caos, disordini e per provare anche un po', faccio passare questa espressione, a conquistarsi la piazza politicamente, perché poi anche quando diciamo estrema destra sono tante cose diverse, spesso in conflitto tra di loro, in competizione per avere più visibilità. Ecco, questo è un meccanismo che, come dire, può portare con sé qualche rischio ulteriore.
Trova che l'opposizione stia agendo in maniera responsabile su questo fronte?
È una domanda complicata, io spero sempre che tutti ci mettano tutta la responsabilità e tutto il buon senso del mondo, però il fatto che anche io sono stato costretto in questi giorni a fare appello al buon senso e alla responsabilità. Quando si fa appello al buon senso vuol dire che il buon senso non c'è o comunque non c'è fino in fondo. Io vorrei che al di là della legittima competizione politica, anche polemica, anche aspra, però su alcune cose come queste degli scontri non ci siano le posizioni del sì le condanniamo ma, perché poi in quella frase pesa molto di più il ma e ci sono sempre troppi ma quando bisogna prendere posizione netta in questo paese.
Però Mauri, il ma c'è ed è grosso come una casa, cioè il fatto che, come ci scrive qualche ascoltatore, è vero che ci sono quelli che saccheggiano il negozio di Gucci, però è vero anche che appunto la protesta è fatta di gente che...
Questo glielo ho detto io, sì. Però diciamo, si possono mettere in due contesti diversi, sì, quando è il momento di condannare la violenza si condanna, e poi un mese dopo, come si fa sempre, non è che devo insegnarlo io all'opposizione, si critica anche a 360 gradi. Poi io sono convinto, sinceramente convinto, che noi stiamo facendo di tutto da mesi per provare a dare risposte a questo disagio che c'è ed è evidentemente molto forte. Ieri si è fatto un decreto e messo a disposizione ancora diversi miliardi proprio per andare incontro alle persone e tra l'altro nel modo più diretto possibile, cioè bonifico, conto corrente, tempi molto stretti, perché ci rendiamo conto, ma non è che ci rendiamo conto della tensione sociale, ci rendiamo conto dei bisogni e perciò cerchiamo di rispondere ai bisogni. Poi è chiaro che può anche non andare mai bene niente, però tenere distinte le due cose. Facciamo la discussione di merito su cosa ha fatto il governo in questi mesi e qual è la situazione negli altri paesi europei e in Italia, perché altrimenti siamo sempre troppo provinciali. Stiamo guardando la Francia, stiamo guardando la Gran Bretagna, vediamo come sono messi quelli che avrebbero dovuto capire prima cosa fare, perché avevano avuto il nostro esempio, per di più positivo, riconosciuto a livello internazionale.
Quindi siamo ancora un esempio, secondo lei, Mauri, di gestione della pandemia?
Beh, comunque anche in questa fase, avendo noi avuto anche l'infezione più alta all'inizio, siamo comunque messi in una condizione... diciamo meno grave rispetto agli altri, dopodiché potremmo essere in una situazione molto migliore, se però forse durante l'estate e all'inizio dell'autunno i comportamenti di tutti non si fossero, diciamo così, allentati dal punto di vista delle precauzioni, perché noi stiamo pagando anche quello, e me lo faccia dire, il fatto che qualcuno, parlo di politici, quest'estate è andato in giro a dire che era tutta un'invenzione, che tutto era passato,
parla di Salvini, ce l'ha con Salvini,
il virus non c'era più, insomma per adesso le risposte ci sono. Io farmi fare la predica da quelli che hanno predicato esattamente l'opposto fino a ieri, e hanno avuto comportamenti che hanno inevitabilmente il peso politico influenzato il comportamento delle persone, insomma farmi fare la predica io faccio un po' fatica, sinceramente.
Grazie Matteo Mauri, Vice Ministro all'Interno, per essere stato con noi. GR24, noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia, ciao.